was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. And as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15:02 di mercoledì 26 febbraio 2025, bentornati in diretta sulla giusta frequenza con voi Riccardo Cotomaccio fino alle 16 sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio qui dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma. Do il buon pomeriggio a voi all'ascolto, ma soprattutto al mio ormai unico collega rimasto, Tommaso Di Pierro. Tommaso,
eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata della giusta frequenza. È vero, sono rimasto l'unico collega frequentemente presente in questa redazione, gli altri sono in giro, hanno le loro motivazioni, la più importante è che non vogliono stare vicino a noi, Riccardo, in realtà non ci sopportano.
Credi sia questa la vera motivazione? Quindi,
esatto, è questa la vera motivazione, non perché devono effettivamente lavorare, no, non è vero, in realtà ci amano, ci adorano, sono fuori per i nostri soliti progetti scolastici, progetti di PCTO, progetti PNRR nelle scuole, e quindi anche oggi purtroppo non abbiamo la compagnia della nostra stella, la mitica Chicchi Dipa, che purtroppo è lontana, lo so che ti manca, lo so.
Vabbè, moltissimo, ma l'abbracciamo forte, insomma, sta lavorando per noi, lavora nelle scuole, noi anche lo facciamo e ci alterniamo qui invece nei nostri studi. Ormai sono affezionatissimo a questi studi, sono qua dal 2018,
mamma mia, è passato tantissimo
da dipendente,
tempo
ovviamente.
Da dipendente ovviamente,
mentre qui da studente, non so se la sai questa storia, non
più,
so se la
più o meno, poco in realtà.
Io esordì in radio in questo studio, avevo la beltà di 16 anni, e nel lontano 2008 ebbi l'onore di conoscere il mezzo radiofonico proprio grazie a questa struttura. Mi piace pensare di poter tramandare questo onore anche alle prossime generazioni che ospitiamo in questa piccola redazione, ma che sa arrivare in tantissime parti d'Italia. Tommaso, come va? Come stai?
Bene, benissimo, è stata una settimana tranquilla, ormai si arriva verso la fine di questo febbraio, marzo, la primavera, si spera che arrivi, però sì, la primavera è sempre simbolo di rinascita, ma tutto bene, sono in attesa del weekend, in attesa degli Oscar che ci saranno questa domenica. Ho deciso dopo tanti anni di fare una maratona notturna, incredibilmente non la facevo dai tempi in cui vinse, credo, Green Book, quindi è passato tanto tempo, era il 2018. Quest'anno voglio fare una follia, voglio sopravvivere a questa incredibile notte degli Oscar facendomi tutta una tirata fino alle 6 del mattino, sperando di vedere i nostri pronostici realizzati. Ma si sa, come primo blocco è sempre tempo di giuste notizie, e quella che andremo a raccontarvi oggi poi è davvero speciale. La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda la nomina a Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica di Giovanni Arras. Chi è, direte voi, Giovanni Arras? È uno studente ricercatore sardo, 29enne dell'Università di Pisa, impegnato nello studio dell'intelligenza artificiale applicata alla neuroriabilitazione nel progetto europeo AINCP, Artificial Intelligence in Cerebral Palsy, riconosciuto per il supporto offerto alla ricerca con coinvolgimento e professionalità. Dangerously far and all forgiven. Un riconoscimento unico e inaspettato, questo dell'Ordine al Merito, che va a celebrare l'importanza della ricerca scientifica e il suo impatto sulla vita dei bambini con paralisi cerebrale, il tutto attraverso l'intelligenza artificiale al servizio della disabilità. Arras, come riportato dall'ANSA, sarà premiato insieme alla professoressa Giuseppina Sgandurra, neuropsichiatra infantile originaria di Pachino in Sicilia e responsabile del laboratorio Innovate, Innovative Technologies in Neuroabilitation all'IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone. Ecco, qual è la particolarità però? Arras, al secondo anno del dottorato di ricerca di Pisa, grande appassionato di tecnologia, insieme a, appunto, a Sgandurra, che è una figura di riferimento nella neuroriabilitazione infantile, ecco, è nato con una paralisi cerebrale. Ha affrontato a causa di questo impedimento numerose sfide legate alla sua condizione, tra cui interventi chirurgici e sessioni di fisioterapia, ma ha trasformato la sua condizione in qualcosa di più grande, in una motivazione per contribuire attivamente allo sviluppo della ricerca scientifica in questo campo. E nonostante tale difficoltà ha perseguito comunque i suoi studi. Dapprima ha frequentato il liceo scientifico Dettori e poi si è laureato in filosofia all'Università di Pisa con una successiva laurea magistrale a Sassari. Attualmente è dottorando nel programma nazionale in intelligenza artificiale a Pisa e collabora, come abbiamo detto, al progetto europeo AINCP guidato proprio da Sgandurra ed è attivamente coinvolto anche con l'associazione Fight the Stroke che supporta giovani sopravvissuti all'ictus e le loro famiglie. La dedizione e l'impegno di Giovanni rappresentano quindi un esempio importantissimo di come la determinazione personale possa contribuire in maniera significativa al progresso scientifico e anche al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da disabilità. Il suo lavoro nel progetto ANCP non solo offre nuove speranze per una diagnosi più tempestiva e accurata della paralisi cerebrale infantile, ma dimostra anche come l'integrazione tra competenze umanistiche e tecnologiche possa generare soluzioni innovative in ambito medico. La mia esperienza diretta con la disabilità mi ha dato una prospettiva unica sulla ricerca, spiega Arras. Quando ho iniziato a lavorare nel campo della riabilitazione tecnologica, ho capito che potevo portare non solo un contributo scientifico, ma anche un punto di vista da paziente, aiutando i pazienti ad essere sempre più indipendenti. Questa è la giusta notizia che abbiamo deciso di riportarvi oggi, una notizia che dà speranza, appunto, e che devo dire è sempre bello vedere un giovane premiato addirittura con un premio, con una onorificenza così importante come il Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Abbiamo deciso di riportarvi questa notizia anche in rapporto ai nostri progetti, come il progetto di Aracne, la rete che include, un progetto che appunto ha portato anche a creare una radio inclusiva, alla redazione di Jolly Roger, che approfittiamo per salutare. Non mancate appunto l'appuntamento di venerdì. Ora pausa musicale. Ieri abbiamo sentito Sogna ragazzo sogna, una canzone
cosa
grande,
vuoi oggi, cosa
rappresentativa
vuoi
del cinema italiano. Oggi ti direi
del cinema?
Della musica italiana. Oggi ti direi Mittirino Gaetano.
No, oggi siamo moderni. Questo è 100 messaggi, ecco. Lazza.
Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo, so che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutti tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, oh, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Se quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, oh, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace.
La giusta frequenza. Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Ma raggiungerti non ce la faccio. Lo sai com'è fatta Roma col traffico. Pure se dai il massimo poi sparisci in un attimo. Baby, ti dicevo di affacciarti alla finestra, di stringermi la mano poi mentre scrivevo questo. Oppure un altro, ma che importa, un pezzo di carta. Tu guarda c'è vento, se ci metti la sciarpa. Sto con un amico in motorino come nel 99. Non sono mai stato così vivo, ho scritto un babbanculo sopra il cuore. Però trovo ancora le parole per farti sentire grande. Pure se non so dove stai o se mi odi come gli altri. Una volta è colpa tua, due volte è colpa mia. Ma dove vai? Prendimi a pugni il cuore, se ritorno di nuovo da te. Da fuori non sembro solo, ma baby tu sai come sogno. Offrirò tutti un giro per brindare un'altra volta a te, che mi hai lasciato un segno, che da quando non ti ho mi perdo.
Ieri guardavamo il cielo cadere sui tetti dei palazzi e scioglievi questo nodo che c'ho sempre in gola con filo di voce. Mi ricordo bene tutte quante le promesse che ci siamo fatti. Quello che ricordo meglio è quello che alla fine non ci siamo detti. Ora fingo di essere tranquillo, mi dico che è tutto a posto. Mando giù un dito di Smirnoff per inghiottire un altro strillo e scordarmi i tratti del tuo volto. Forse sono a un punto morto, è un pezzo che non chiudo occhio. Io a tratti non mi riconosco, peccato, tempo sprecato.
Siamo ad un passo divisi soltanto da un vetro specchiato. Respiro spezzato, un bicchiere scheggiato sopra la moquette. Questa notte lascio impronte su una strada di polvere. Credevi a tutte le mie bugie per non restare senza di me. Prendimi a pugni il cuore, se ritorno di nuovo da te. Da fuori non sembro solo, ma baby tu sai come sogno. Offrirò a tutti un giro per brindare un'altra volta a te, che mi hai lasciato un segno, che da quando non ti ho mi perdo.
Ed è tempo di tornare alle nostre rubriche, le nostre rubriche bellissime che riguardano la musica. Oggi abbiamo la consueta rubrica di retro rap del nostro Nasty Mike, retrospettive su protagonisti del rap italiano internazionale. Ce l'andiamo ad ascoltare.
Hot Block Radio is unforgettable.
Era proprio questo, era proprio questo, 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 ritorno della mia generazione.
Bentornati su Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Le false per giocare a questo tavolo con il diavolo. Non ho mai smesso di scommettere in questo miracolo.
Mauri B, una delle voci più iconiche della scena rap torinese e italiana, è pronto a scuotere nuovamente il panorama musicale con il suo attesissimo album Nuova Era.
Non ho mai parlato di vendetta o di cose mai viste. Ho messo il cuore in ogni strofa come...
Questo progetto, interamente prodotto da DJ Douglas, rappresenta un'evoluzione naturale del percorso artistico di Mauri B, consolidando una collaborazione che ha già dato vita a brani di grande impatto.
Non chiedermi chi sono, parla la mia musica, parla l'esperienza, la strada non è stupida. Siamo i relitti di quest'epoca, realista ma sintetica, e io non foto con quest'onda rete.
L'uscita di Nuova Era è stata anticipata dal singolo Era Proprio Questo, che ha visto la partecipazione del rapper Vacca. Questo brano si è distinto come un inno alla passione e alla determinazione, esplorando temi profondi legati alla forza interiore necessaria per perseguire i propri sogni, indipendentemente dalle avversità. La produzione di DJ Douglas ha conferito al pezzo un sound autentico e coinvolgente, che ha saputo catturare l'attenzione sia dei fan storici che dei nuovi ascoltatori.
Volevo fare pace con la scena, ma male mi sono espresso e l'ho finita solamente a fare pace con me stesso. Storia moderna nei libri di sta cultura, già dei tempi del muretto, di Tawa, di Dei e Dura. A quanto pare qui la pace a nessuno piace, cena solo con i miei frate, carne alla brace, niente ritocco con il laser, siamo veterani, venuti su da sti fondali, bronzi di Riace. Porto in giro il mio flow qua di giorno e di notte, che ci metto il cervello, la voce, le note. Giravano le palle, adesso gira la ruota, terza generazione, niente Giuda e Scariota. Lontano dalla strada ora che penso alla mia vita, che ormai il cuore è freddo come il Ton John con Dua Lipa. Cresciuto in giro mica in collegio, indipendente è vero, faccio ciò che voglio pure senza me. Fresco, dopo tanto tempo ancora rilevante, senza promo e senza sponsorizzazione.
Era proprio questo, barre ricercate come un tempo, il ritorno della mia generazione.
Suono ancora fresco, dopo tanto tempo ancora rilevante, senza promo e senza sponsorizzazione.
Era proprio questo, barre ricercate come un tempo, il ritorno della mia generazione.
Il titolo Nuova Era riflette l'intento di Mauri B di inaugurare una nuova fase rinnovata della sua carriera, caratterizzata da una maturità artistica e personale.
Il mio cervello è una pistola sui bersagli.
Dopo un periodo di 10 anni segnato da sfide personali, tra cui la lotta con la dipendenza e momenti di reclusione, Mauri B è riuscito a trasformare le difficoltà in arte, offrendo al pubblico un lavoro che è al contempo un racconto di vita e un messaggio di resilienza.
come lavo ogni pensiero.
La produzione di DJ Douglas gioca un ruolo cruciale in Nuova Era, garantendo un sound coerente e di qualità che spazia tra le diverse sfumature del rap, mantenendo sempre un forte legame con le radici boom bap del genere.
Quando giochi a scacchi con il male, sono in strada per il collaudo, ballo i miei pensieri come pacchi, non porto gioia Tauro.
L'alchimia tra Mauri B e DJ Douglas si manifesta in tracce che combinano testi profondi e riflessivi con beat potenti e coinvolgenti, creando un'esperienza d'ascolto completa e appagante per tutti i fan del genere.
Nuova era, nuova direzione, in occhi Nes, Mauri B e la rivoluzione, dall'ingrosso al dettaglio, come al porto di Gioia Tauro.
Porto barra in container dallo stretto di Panama, nascoste dentro casse di ananas, allo stretto di Messina ma senza denaro, il fucile è questo sound quando le rime sparo. Fidati di me, questa è la vecchia scuola, noi siamo gente di altri tempi, basta una parola. Non servono le promo, né le pubblicità, a noi ci bastano i microfoni per fare il rap. Non servono pistole, né Benz né BMW, io e Mauri B costantemente contro Belzebù. Da Reggio Gioia T, tu chiami Gioia chi? Mi fanno ridere sti kids che giocano coi G. Se cadi ti fai male, quando cammini tutto storto sul bordo di questo davanzale. Non sei un supereroe, non hai superpoteri, siamo alla pari tutti uguali dentro i cimiteri.
Trafficante, solo per il contante, idealisti con il flow puro sangue, veterani oggi vivi in illegale, street life nella city non è GTA. Nuova era, nuova direzione, in occhi Nes, Mauri B e la rivoluzione, dall'ingrosso al dettaglio, come al porto di Gioia Tauro. Trafficante, solo per il contante, in occhi Nes, Mauri B e la rivoluzione. Trafficante, solo per il contante, in occhi Nes, Mauri B, in occhi Nes, Mauri B e la rivoluzione. La rivoluzione, la rivoluzione.
In un panorama musicale in continua evoluzione, Nuova Era si pone come un punto di riferimento per chi cerca autenticità e sostanza nel rap italiano. Mauri B dimostra che, nonostante le sfide, la passione per la musica e la dedizione all'arte possono condurre a una rinascita creativa, offrendo al pubblico un album che è destinato a lasciare un'impronta significativa nella scena musicale.
Siamo demoni impazziti con un angelo alla porta a fianco. Siamo rimasti soli, anch'io che stavo a capo branco. Stanno fumando le bottiglie giù nel sottoscala, stanno spacciando in quel parchetto e sparano bengala. La notte è fredda in una stanza di periferia, le luci sono spente anche i controlli della polizia. La notte è nera, scendo con un'arma bianca, di tutto avrei pensato tranne vivere abbastanza per vedere questo scempio esterne. Solo un testimone, penso che anche Gesù Cristo soffrirebbe in queste zone gade.
Carezza al capo, clima violento, queste troie sia a due metri dal pacco. Non voglio amici nuovi, schiaccio l'ego sotto di il tacco. Scavo col brick al collo della birra sotto di il tappo. Capisci che un po' ne ho passate, si da come ti parlo. Insieme a Mauri della strada abbiamo cose a riguardo. Visto il momento nel cervello così poi lo riguardo. Troppi bicesca e questo culo vogliono assaporarlo. Ho fatto il rap, la trap, l'hardcore, ma hai cercato una svolta. Parli di me sei mascarella e stai cercando una svolta. Dici il mio nome, io compaio stronzo la terza volta, dentro lo specchio sì nel cesso, spero la cicla è colta. Fresco baby another one, solo per la cultura, gioco al gioco del silenzio solo nella questura. Ho spalle larghe ma il mio bodyguard è la mia scrittura, scrivo pozzanghere di sangue, stronzi rossa angostura. God damn.
Avete ascoltato Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
State ascoltando
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Fatto per due, come le confezioni dello yogurt. Dentro l'amore c'è una punta d'odio e viceversa, e ti sei persa. Siamo così diversi nelle foto, schizzi nell'acqua, è solo un gioco. Quella mia giacca fa freddo in moto, salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città e non capisco dove sia casa mia, mi chiedevo se salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città e mentre i taxi vanno via ho detto che eri solo mia, mi chiedevo se vanno via tutti, resti con me. Fatto per due.
E torniamo in diretta a 15:27, la giusta frequenza. Continuano anche le produzioni dei nostri podcast, in questo caso il podcast del Liceo Fermi in transizione digitale da Cecina, e ci andiamo ad ascoltare cosa hanno prodotto.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Big Brother is watching you. Welcome to Oceania, the world of Old Worlds 1984.
This is the Fermi English Department, and we are going to discover something more of one of the most influential novels of the 20th century. Well, the word described 1984 is a dystopian future society, a super state named Oceania, controlled by a totalitarian political party called Ingsoc. Big Brother is its leader, who might be a real person or just a symbol used by the party. The party wants only to increase its power, using propaganda, psychological manipulation technology, whose best example is the telescreen for mass surveillance.
The voice came from an oblong metal plaque, like a dulled mirror, which formed part of the surface of the right-hand wall. Winston turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still distinguishable. The instrument, the telescreen it was called, could be dimmed, but there was no way of shutting it off completely. The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, would be picked up by it. Moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen as well as heard.
This word is so repressive that even starting to write a diary is an act punishable by death.
The thing that he was about to do was to open a diary. This was not illegal. Nothing was illegal, since there were no longer any laws. But if detected, it was reasonably certain that it would be punished by death, or at least by 25 years in a forced labor camp.
The government has created lots of repressive activities, and the protagonist, Winston Smith, works in one of these, the Ministry of Truth. From the very beginning, every description paints a picture of a cold, dark, empty existence. The party slogans, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength, are plastered everywhere the eye can see. A along with them, a portrait of a Big Brother glaring with the caption, Big Brother is watching you. Well, but now let's start with the two main characters. This is a head-to-head interview. Name and surname.
Winston Smith.
Julia Worthing.
Job? I work in the record department of the Ministry of Truth. My job is to rewrite historical documents so that they match the constantly changing current party line.
I'm a mechanic who fixes the novel writing machines in the fiction department at the Ministry of Truth.
Can you tell us something about yourself?
I'm 39 years old. I've got a wife that I can't get rid of. I've got varicose veins. I've got five false teeth.
I'm 26 years old. I'm an orphan girl. I'm registered and live at Women's 21, a dormitory. I have the ability to tell a great deal about people at a glance. I immediately understood that Vicky, another girl from the dormitory, had a crush on me, but one needn't call it that.
How did you get acquainted?
She gave me a note with I love you written on it.
I gave him a note with I love you written on it. But the note wasn't mine. It was the one Vicky had written to me. That was the brilliance of my plan.
What did you think of each other before this moment?
I hated the sight of her. I wanted to rape her and murder her afterwards. 2 weeks before, I thought seriously of smashing her head in with a cobblestone. I imagined that she had something to do with the third police.
Old Misery Smith looked like a man of roughly 40 years, grey-eyed, of about middle height, with striking pale hair like a child's. You never saw him smile unless it was the false smirk of party piety. I made the error of smiling at him once and got back a look that would sour milk.
What did you feel for each other?
The smell of her hair, the taste of her mouth, the feeling of her skin seemed to have got inside me or into the air all around me. She had become a physical necessity, something that I not only wanted, but felt that I had a right to.
For me, it was just an affair. I used to fuck, though it killed me. So it was only natural to moan, I love you, in the ear of a man I would never see again. I loved him because I was forbidden to do it. But I was guiltily conscious that my vexation was due to the fact that Winston loved me better than I loved him.
What do you remember of your first tryst?
We met out of the city, more or less half an hour from London in a patchy hood. Once there, I began picking some bluebells, partly to pass the time away, but also from a vague idea that I would like to have a bunch of flowers to offer to her when we met. I had got together a big bunch when a sound at my back froze me. The unmistakable crackle of a foot on twigs. I went on picking bluebells. It might be Julia. I might have been followed after all. To look round was to show guilt. A hand fell lightly on my shoulder. I looked up. It was her.
I went by train to Apache Wood, not far from London. To my delight, I found that the bluebells were out. I came across Winston on the path, and he was picking bluebells. The sight of him struck me. He was really there. It was going to happen. I put my hand on his shoulder. He didn't flinch.
Where did you used to meet after your first date?
We used to meet in a shabby little room above Mr. Charrington's shop. It was like stepping into a room of 50 years ago. It had no telescreen. I wished above all that we had some place where we could be alone together. When I suggested it to Julia, she agreed with unexpected readiness.
One day, I followed Winston, and I knew he had entered Wicks, a junk shop run by some Mr. Charrington. But when he boasted of having been upstairs at the shop, where there was only a shabby bedroom without telescreens that looked to be infested with bedbugs, it was me who suggested that we might have met there. Winston agreed. Anyway, there is something Winston has never known. One day, I went alone to the room of Wick's shop. Wick spoke to a picture on the wall to ask if it was working. It answered in O'Brien's voice, "We can see and hear you perfectly, comrades." It was an ingenious sort of spying device, supplied with micro cameras, microphones, sensors, everything a snoop could wish for.
Have you ever been in O'Brien's office?
Only once, with Julia. We went there because we believed there was some kind of secret organization working against the party, and that O'Brien was involved in it. We told him we were thought criminals, and he told us that the conspiracy was real, that it was called the Brotherhood, and that he belonged to it. Before leaving, he said he would send me a copy of the book written by Goldstein, the leader of the Brotherhood.
Several times. The first time when he wanted me to repair his telescreen, but it was an excuse. O'Brien knew every secret I had sought to hide, but he didn't want to kill me for those crimes. He said that I could safely commit the crimes of pleasure because that was the mark of Homo Oceanicus, the new race that was to come. But he insisted that I had to learn to hate and that Winston would be my trained subject. He wanted me to bring other men to commit sex crimes. He wanted me to work not as a mechanic, but as a whore in the room over Mr. Charrington's shop. The second time I went to his office was with Winston. He didn't know about my first visit.
What did you do during Hay Week?
I worked more than 90 hours in 5 days. By the third day, my eyes ached unbearably, and my spectacles needed weeping every 5 minutes. At 1200 on the sixth day, I climbed the stairs above Mr. Charrington's shop. Julia would arrive presently. Meanwhile, there was the book. I sat down and I began reading.
Like everyone, I was caught up in the frenzy of preparations for Hay Week. In the midst of its tumult, I went to get the Artsem treatment. It was my third one, the previous two had not taken. A nurse told me there was a new Artsem program I could try. Big future. The doctor congratulated me. I was to become a true bride of Ingsoc, one of the pure vessels of a higher race, and I could wear the badge that marked me as the bearer of the greatest trust, the chance to bear Big Brother's child. To my astonishment, the doctor explained that the seminal materials I would receive were his. My child would be Big Brother's.
How were you discovered?
It happened during 8 week. On the sixth day, I was in the room reading the book when I heard Julia's footsteps on the stairs and started out of my chair to meet her. Later we read the book together, fell asleep, and when we woke, an iron voice behind the picture said, "You are the dead. Remain exactly where you are. Make no movement until you are ordered." The picture fell to the floor, uncovering the telescreen behind it. Some solid men in black uniforms burst into the room with iron shod boots on their feet and truncheons in their hands. One of the men smashed his fist into Julia's solar plexus, doubling her up like a pocket ruler. Then two of the men hoisted her up by knees and shoulders and carried her out of the room like a sack. I had a glimpse of her face upside down, and that was the last I saw of her. Mr. Charrington came into the room. I suddenly realized whose voice it was that I had heard a few moments before on the telescreen.
It happened when the Hay Week was over. I went to the room. Winston was on his feet, waiting for me. His eyes were shining with excitement. He said, "I've got the book." Only then I understood. The book was Goldstein's book, the one he'd been promised by O'Brien. I asked him to read it aloud and to explain it to me. For a while, I tried to pay attention. When I woke, an iron voice behind the picture said, "You are the dead. Remain exactly where you are. Make no movement until you are ordered." The next moment, a click came from the wall, and the picture fell crashing to the floor. Behind, it was an ordinary telescreen. The feeling of exposure was extraordinary. I'd always known there were cameras. I was afraid, but I did not understand why. It was Winston Smith's arrest, not mine, and I was playing my part more realistically than anyone could have expected. I tried to think I was afraid for Winston, but that was a lie. In a moment, the room was filled with huge men in black uniforms, wearing iron-toed boots and carrying truncheons. Then, one of the men smashed his fist into my solar plexus. He punched me in the stomach. When I was pregnant with Big Brother's child, it had to be a mistake. They'd only punched me for show. I thought that wasn't capture, it was rescue. I was carried down the stairs. Then, like a miracle, I saw Mr. Charrington and felt safe. But his voice said calmly, "Room 101.
What is there in room 101?
The worst thing in the world. It varies from individual to individual. In my case, the worst thing in the world happens to be rats. O'Brien had a cage which contained enormous rats. The cage was nearer and nearer. It was closing in. It was closing over my face. It would click the door open. The rats would leap onto my face and bore straight into it. Sometimes they attacked the eyes first. Sometimes they burrowed through the cheeks and devoured the tongue. There was one and only one way to save myself. I had to interpose another human being, the body of another human being, between myself and the rats. I suddenly understood that in the whole world there was just one person to whom I could transfer my punishment. I frantically started shouting, "Do it to Julia, not to me, to Julia!"
I didn't know, but one day the cot in my cell was facing a telescreen that showed another cell. At its center, a man was strapped to a coat like mine. He'd been tortured, too. Only after I recognized he was Winston Smith, the cause of all my trouble. O'Brien was telling him that the thing in room 101 was the worst thing in the world. It varied from individual to individual. In his case, the worst thing in the world happened to be rats. O'Brien lifted a cage, which contained enormous rats, and brought it towards Winston. They would leap into his face and bore straight into it. Sometimes they attack the eyes first. Sometimes they burrow through the cheeks and devour the tongue. Suddenly, Winston burst into a despairing cry, so loud it gave the effect of violent movement. "Do it to Julia, do it to Julia, not to me, to Julia. I don't care what you do to her. Tear her face off, strip her to the bones, not me, Julia, not me." I was rolled to Winston's place. I told myself that I was safe. Rats were Winston's fear, not mine. I'd eaten rats a dozen times. O'Brien repeated his lines about rats attacking the eyes, devouring the tongue, while I tried desperately to think. Winston had escaped by betraying me. But whom could I betray? Then the mask closed over my face. I remember that a prisoner had once said that in room 101, it was important to run out the clock. She said it would be 15 minutes. Suddenly I saw it. These were animals. They weren't tortures. They would behave as animals behaved and react as animals reacted. I bit down on the tip of my tongue as hard as I could until I tasted blood. Then I opened my mouth, careful not to dislodge the rat there, and thrust out my bloodied tongue. The rat had the taste of the meat and wasn't deterred. Now, gently, I drew the tongue in. The rat, intent on its food, allowed itself to be drawn forwards. In an instant, I snapped my jaws shut. The beast fought violently, squeaking. Its claws scratched at my cheeks and mouth, and I felt its strength pull awfully at my teeth. There was the texture of fur in my mouth. At last, I was able to spit out the head. My face didn't smile, but my heart rejoiced.
Have you ever met since then?
We met by chance in the park. I don't remember when. We sat down on two iron chairs, side by side, but not too close together. I saw that she was about to speak. "I betrayed you," she said boldly. "I betrayed you," I said. She gave me another quick look of dislike. 40 years it had taken me to learn what kind of smile was hidden beneath the dark moustache of Big Brother. But it was all right. Everything was all right. The struggle was finished. I had won the victory over myself. I loved Big Brother.
I met him at Martyrs of December Park some months after my release. He didn't notice I was pregnant. There was a pair of iron chairs nearby, and I moved to sit. Winston took a seat beside me. I said flatly, "I betrayed you." He responded glibly, "Immediately, I betrayed you." This I felt like a slap in the face. I again saw his new ugliness. 27 years it had taken me to learn what kind of smile was hidden behind the black moustache. But it was all right. Everything was all right. I had won the victory over myself at last. I hated Big Brother.
Insieme qui sulla giusta frequenza, la trasmissione che vi accompagna ogni giorno dalle 15 alle 16 sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Riccardo Cotumaccio con voi, Tommaso Di Pierro con la giusta visione. Tommaso,
esattamente, di solito è di giovedì, ma c'è stato un cambio. Il mercoledì di solito viene la nostra splendida Gaia Kenestri, verrà domani, c'è stato un'inversione. E allora, ragazzi, iniziamo prima col cinema, andiamo con la giusta visione. Oh, l'argomento di cui vorrei parlarvi oggi è la discussa proposta di legge della Regione Lazio per la semplificazione urbanistica. Da quasi un mese ormai questa legge è sotto gli occhi di tutti, per un motivo molto semplice: perché questa legge permetterebbe di trasformare più facilmente le sale cinematografiche in disuso in negozi o in altre attività commerciali. Se ne sta parlando veramente da tantissimo tempo, era giusto parlarne anche qui ai nostri microfoni. Il testo prevede infatti, oltre ad altri provvedimenti aventi ad oggetto il governo del territorio, anche delle modifiche alle norme sul cambio di destinazione d'uso proprio per le sale cinematografiche in disuso. Questa decisione, come ha riportato il Post, ha suscitato la reazione di molti professionisti del settore, tra attori, registi, produttori italiani, che hanno firmato una lettera d'appello in cui appunto criticano la proposta di legge e si dicono pronti a acquistare le sale chiuse, rivendicando il loro ruolo di importante presidio culturale per la città e in generale per la storia del cinema italiano, e chiedono anche una revisione della proposta di legge. In un'intervista a Repubblica del mese scorso, il 30 gennaio, Federica Lucisano, l'amministratrice delegata di una nota società di produzione cinematografica, aveva definito questa proposta di legge un disastro e ha fatto un appello ad altri imprenditori proprio per salvare i cinema chiusi di Roma. Al suo appello si è aggiunto quello firmato da attori e registi, tra cui persone famosissime come Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Paola Cortellesi, Pedro Valsecchi, Riccardo Tozzi, Marco Bellocchio, Mario Martone, Roberto Andori, Riccardo Milani, Paolo Genovese, Valerio Mastrandrea, Anna Verzetti, Leonardo Fasoli, Pierfrancesco Favino e tanti, tanti altri nomi del nostro fantastico cinema. Nel testo i firmatari difendono il valore storico e culturale del cinema e scrivono che la loro chiusura o trasformazione in centri commerciali rappresenta una perdita irreparabile per la società. Per questa ragione hanno chiesto alle istituzioni di fermare quello che definiscono un vero e proprio sciacallaggio immobiliare e si sono detti pronti ad acquistare le sale chiuse pur di restituirle alle loro funzioni d'origine. Non solo, anche per citare altri personaggi al di fuori del mondo dello spettacolo come Francesco Totti, che anche si è espresso a favore di questo argomento, ovvero appunto a fare in modo che non si trasformino le sale dismesse in centri commerciali, anche l'architetto 87enne Renzo Piano ha condiviso una lettera aperta il cui appello per salvare i cinema, alcuni dei quali risalgono addirittura agli anni 30, è stato appoggiato da registi di fama internazionale. Proprio in questi giorni c'è stato una lettera aperta scritta da vari registi famosi come Martin Scorsese, Steven Spielberg, Jane Campion, Spike Lee e Francis Ford Coppola. Tutti insieme hanno lanciato un appello al primo ministro Giorgia Meloni e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per bloccare il piano. Una simile trasformazione, dice la lettera, rappresenterebbe una perdita irrevocabile, un profondo sacrilegio, non solo per la ricca storia della città, ma anche per l'eredità culturale delle generazioni future. È nostro dovere trasformare queste cattedrali nel deserto, abbandonate, in veri e propri tempi della cultura, luoghi capaci di nutrire l'anima delle generazioni presenti e future. Ma che cosa prevede nel concreto questa legge? Secondo la proposta numero 171-2024, semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio, presentata dall'assessore all'urbanistica Pasquale Ciacciarelli, sarà possibile ristrutturare, demolire e ricostruire le sale cinematografiche dismesse che saranno destinate a diventare ristoranti, locali, commerciali, hotel, per dare nuova vita alle strutture che sono in disuso. Ora, questa norma andrebbe a modificare la precedente legge regionale del 2017, che prevedeva invece che all'interno dei cinema o teatri un massimo del 30% degli spazi ad uso commerciale. Con la proposta di legge adottata dalla giunta regionale sarebbe invece possibile utilizzare tutto l'intero spazio, cambiandone completamente la destinazione d'uso. Il presidente della regione Lazio, Francesca Rocca, ha dichiarato di non voler penalizzare le sale o favorire la chiusura, anche perché, aggiunge il presidente, ci sono sale chiuse addirittura dal 1990, non l'abbiamo creato noi questo fenomeno, dice. L'ultima riunione sta di fatto della commissione urbanistica del Consiglio regionale, che ha esaminato l'articolato della proposta di legge approvando le modifiche alle norme sulla rigenerazione urbana, nonostante le proteste dell'opposizione che hanno lamentato un mancato confronto. Il tutto è in attesa adesso della valutazione della commissione bilancio per l'esame finanziario della norma. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para. Every time she closed her eyes. ed è un rammarico vedere molte sale chiuse della capitale dismesse anche dopo anni, che purtroppo devono essere riqualificate e appunto riconvertite in altri luoghi, sicuramente non di cultura appunto. Molto ha fatto anche la pandemia, lo sappiamo bene, in quanti cinema hanno chiuso le proprie attività, non solo a Roma ma in tutta Italia, dovute proprio a questo al fenomeno pandemico. Ecco, ci sono esempi illustri, ecco, penso sempre per esempio al cinema vicino a casa mia, che era un cinema molto storico, una sala sola, eppure ha resistito a tutto, alle intemperie, al tempo, eppure è stato ha ricevuto un colpo appunto per via della pandemia, e adesso è lì grigio e immutato. Questa situazione sicuramente preoccupa, d'altronde abbiamo avuto i pareri persino da registi d'oltreoceano che si stanno battendo, si vogliono battere perché i cinema della capitale tornino a splendere. Abbiamo visto da poco il cinema Fiamma davvero sorgere come una fenice, ecco, quella è stata sicuramente una buona notizia. Speriamo che non sia l'ultima delle buone notizie che hanno a che fare col cinema italiano o con la riconversione del cinema in generale, i luoghi di cultura che devono essere salvati.
Carissimo Tommaso, grazie, questa è la giusta visione, bella la chiusura anche sul Fiamma in via Leoni da Bissolati, tra l'altro proprio qui vicino, in un quadrante peraltro dove i cinema vanno molto bene, il De Spesa di Piazza Repubblica, il Barberini a Piazza Barberini, insomma è bello che anche il Fiamma in via Bissolati riprenda vita, si riaccenda anche metaforicamente grazie a un investimento privato, questo va sottolineato, si parla del gruppo Caroli, che ha avuto modo di riacquistare la sala e di rilanciarla grazie alla collaborazione di Fabio Bettini e Gianluca Giannelli, che di fatto gestiranno la struttura. Allora un in bocca al lupo, un in bocca al lupo a chi ancora oggi si batte per i cinema, per tenerli vivi e per mantenerli come centri culturali e non come centri commerciali. A questo punto mi auguro anche il meglio per il maestoso che è in zona Appio Latino. Tu parlavi di cinema Tellegati, per quanto riguarda la tua zona in cui sei nato e cresciuto, ecco, nomino la mia, e mi auguro che il maestoso, che per tanti anni è stato un punto di riferimento, possa riprendersi e rialzarsi. Questa era la giusta frequenza, grazie da parte di Riccardo Cotomaccio.
Grazie, grazie davvero Riccardo di essere stato con me, giustamente anche a commentare notizie così importanti. Vi ringrazio anche io dopo questa puntata. A domani, vi ricordo gli appuntamenti, domani di nuovo la giusta frequenza con Gaia Canestri, che ci parlerà appunto della rubrica dell'ecologia con adattamenti, ma porteremo anche una nuova puntata del Quarto d'Ora Accademico, ormai una rubrica fissa che abbiamo voluto inaugurare, con le domande che facciamo ai giovani universitari, domande sulla vita, domande sul futuro, e quindi anche domani domande importanti, domande esistenziali, giusto per mettergli un po' di pressione oltre a quella che già hanno da studenti universitari. Appuntamento poi venerdì, consueto appuntamento con Jolly Roger, la redazione inclusiva, tanti nomi ogni settimana da intervistare, e avremo presto ai nostri microfoni altri ospiti importantissimi, quindi non vi resta altro che augurarvi una buona giornata e una buona prosecuzione con i programmi di Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Ciao!
I shouldn't still love you, I'll tell you that.